incontro dell'anno 2019 e continuiamo a leggere e meditare su questo tuo libro, Maria, il mio cuore svelato, che è sempre la Madonna che parla in prima persona, naturalmente saldamente fondato sul Vangelo, naturalmente. È come se la Madonna, ecco, descrivesse tutto quello che gli è capitato, eccetera, eccetera. Come il Vangelo stesso dice, no, che custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Ecco, abbiamo già percorso questo cammino, no? Prima l'introduzione, il cuore svelato, poi custodiva tutte queste cose, la storia del mio cuore, in una città della Galilea, una vita normale, promessa sposa, amore umano e amore divino. Adesso questo è il quarto capitolo che si intitola Rallegrati, sottotitolo Il percorso della gioia, l'epifania del sorriso. A te la parola.
Sì, grazie. Sì, effettivamente, quindi ricordo appunto agli ascoltatori che l'impianto di questo libro si basa proprio sul fatto che il Vangelo dice che Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore e di fatto per raccontare un po' il cuore di Maria lungo tutta la sua vita ho preso alcuni elementi del Vangelo dell'Annunciazione, basandomi su un suggerimento che io ho colto dal Papa Benedetto quando scrisse il suo libro sull'infanzia di Gesù, no? Il terzo libro su Gesù, quello sui Vangeli dell'infanzia, dopo aver fatto un bello studio su tutto il Vangelo dell'Annunciazione, diceva quante volte in queste situazioni, cioè nelle situazioni di tutta la sua vita, anche sotto la croce, Maria si sarà interiormente riportata all'ora in cui l'angelo di Dio le aveva parlato, no? Avrà riascoltato e meditato il saluto, rallegrati, piena di grazia, e la parola di conforto, non temere. Ecco, allora da lì mi è venuta l'idea che per svelare un po', secondo il Vangelo e secondo quello che può essere una nostra immaginazione, però un po', insomma, di esperienza di vita vissuta, il cuore di Maria, attraverso questo ricordo delle parole dell'Annunciazione. Allora, in questo caso è la prima parola dell'angelo, no? Rallegrati, no? Rallegrati, ecco, sii piena di gioia. Allora, da questo prendo tutto l'aspetto della gioia nella vita di Maria e lo racconto così, parlando, mettendo diciamo, facendola parlare in prima persona come autore, per me è più facile, no? Raccontare alcuni sentimenti. Va bene, allora Maria comincia a dire così: quando raccontavo dell'incontro con l'angelo Gabriele, qualcuno tra i discepoli di Gesù mi diceva: Madre, sembra quasi che tu non ti sia spaventata per questa presenza inconsueta del messaggero del cielo, ma piuttosto per quello che ti ha detto. Avevano ragione, la sua presenza infondeva pace, non mi dava nessuna paura. Ero abituata a sentire vicino a me Dio e i suoi messaggeri, ma le prime parole che mi invitavano alla gioia, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, ebbi una reazione di timore, perché ricordavano quelle parole, quelle del profeta Sofonia, rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Ecco, per esempio, nel libro di Papa Benedetto c'è un bello studio, si riferisce anche a Laurel Ten e ad altri autori, in cui fanno vedere come questo in mezzo a te del profeta Sofonia letteralmente significa proprio nel tuo grembo, e quindi si capisce che Maria abbia avuto un trasalimento, no? Che ero abituata a sentirle riferite a Gerusalemme e al popolo di Israele. L'angelo invece le rivolgeva a me come a dirmi: sei tu quella figlia di Sion. Il cuore mi saltava forte nel petto. Poi venne l'invito a non aver paura e l'annuncio della nascita da me del figlio dell'Altissimo. Dopo aver dato il mio assenso, ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Quella prima parola, rallegrati, ha potuto avere spazio tranquillo nel mio cuore e crescere costantemente. la gioia che era sempre stata compagna dei miei giorni, dei miei giochi e dei miei sogni, non mi abbandonerà più lungo tutta la vita. L'angelo terminò parlando di Elisabetta, mia parente, detta sterile da tutti e da molti anni, che nell'anzianità aveva concepito ed era al sesto mese. L'angelo non disse altro, ma io compresi che quell'evento era collegato al mio ed ebbi subito il forte desiderio di andare a trovarla. Lei forse avrebbe potuto capire quello che mi era successo, avrebbe potuto aiutarmi. Non sarei stata sola in questa situazione unica. Mi accorgevo che avrei potuto preoccuparmi del futuro che sarà di me. Come potrò spiegare tutto questo e a chi lo dirò? Come potranno credermi? Eppure prevaleva l'ineffabile gioia, la certezza di non venire abbandonata, di una protezione divina che mi avrebbe guidato. Quel rallegrati rimase impresso nel mio cuore come un invito perenne. Il mio saluto a Elisabetta, appena entrata nella sua casa, rivelava il mio stato di gioia. Ero tanto felice anche per lei. Che meraviglia essere scelta così da Dio per diventare madre. Fu una sorpresa, bastò la mia voce giovanile e squillante a invadere di gioia lei e il suo bambino. Comprese ogni cosa prima delle mie spiegazioni. Zaccaria, pur essendo muto, le aveva riferito per iscritto ogni parola dell'angelo Gabriele nell'incontro con lui al Tempio. Lei per 6 mesi le aveva meditate, aspettava il compiersi della promessa. Sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, così aveva detto l'angelo Gabriele a Zaccaria, e si domandava cosa potesse significare per suo figlio la profezia camminerà innanzi al Signore. Al mio saluto comprese tutto, si compiva la profezia di Gabriele, il figlio nel suo grembo stava già camminando innanzi al Signore e lo stava manifestando come presente. Mi disse, benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Davide, disse, Madre Maria ricorda un passo del libro di secondo di Samuele, come potrà l'arca del Signore venire da me? E lei, a che cosa devo che la madre del Signore venga da me? Stavo davanti a lei a bocca aperta, trattata da Elisabetta come l'arca dell'alleanza. Ecco, gli autori dicono che appunto in queste parole di Elisabetta c'è una risonanza di quello che Davide dice rispetto all'arca dell'alleanza, no? È tutto vero questo sogno. Appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Sì, è tutto vero. Nell'abbracciarla sentii che il suo bambino continuava a danzare di gioia nel suo grembo. Che felicità essere capita nel profondo di quel mistero e non dover nemmeno cercare le parole per spiegarlo alla mia parente e amica. Non dover trepidare nella speranza che credesse a ciò che le avrei detto. Ci avevo pensato a lungo, lungo tutto il viaggio. Piena di fede mi disse, beata colei che ha creduto. La comunione di gioia con Elisabetta e con i nostri figli mi ispirò il canto. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Ecco, io penso che effettivamente capita anche a tutti noi, quando abbiamo una cosa un po' difficile da dire, anche se è molto bella, che ecco, se l'interlocutore addirittura ci previene, la indovina, evidentemente è tutto più facile. E il Signore, in questo caso, lo Spirito Santo ha dato questo dono a sua madre Maria. La storia della mia gioia continuava nella mia vita, anche quando era più difficile viverla. Quando partii per andare da Elisabetta, alcuni parenti non capirono perché mi allontanassi da Giuseppe, perché da fidanzata allontanarsi dal suo promesso, dicevano. Non capivano lo stretto rapporto che avevo con Elisabetta, così più grande di me, l'immediata intesa, l'accordo su tutto, forse ci invidiavano. Tornai a Nazareth e Giuseppe seppe del mio bambino e si angosciò perché non sapeva cosa fare. Non pensava di poter essere coinvolto in questa cosa più grande di tutti noi. Rallegrati, sentivo dire dentro di me, anche quando percepivo tutta la sua angoscia e soffrivo per lui, rallegrati. Quando Giuseppe mi disse della sua decisione, piansi di gioia, rallegrati. Quando mi sposai con Giuseppe, si vedeva che ero già incinta e alcuni dissero che lo avevo indotto in quel modo a sposarmi. Ecco, vedete, io qui, come ho fatto anche poi nel libro su Giuseppe e Maria, faccio vedere che insomma la vita di Maria è stata piena di gioia, ma allo stesso tempo è anche piena di difficoltà. E lei ha avuto probabilmente, sicuramente, questo dono di vivere la gioia anche durante le difficoltà. Altri pensavano che l'avessi tradito. La calunnia proseguì, si diffuse e non si spense. A Gesù adulto dissero per ferirlo, noi non siamo nati da prostituzione. Questo è un passo del Vangelo di Giovanni, 8:41, in una diatriba con i farisei, e anche il Papa Francesco in uno dei suoi discorsi lo ha citato in modo così semplicemente come accenno, che questa calunnia sul fatto che potesse appunto Gesù essere nato da un rapporto al di fuori del matrimonio, e nei primi secoli era presente. Ma io continuavo a sentire l'invito, rallegrati piena di grazia, cercavo di rispondere come potevo. Ecco, io pensando a noi, ecco, questo contemplare il cuore di Maria e questa presenza dell'invito dell'angelo a rallegrarsi, ad essere piena di gioia sempre, la possiamo anche cercare di applicare a noi, e questo invito alla gioia, tenerlo vivo anche con l'aiuto di Maria, anche nei momenti di difficoltà che non mancano mai. Venne la notizia del censimento che rovinava tutti i nostri programmi e ci sradicava proprio in quel momento sublime. Pensiamo quante volte noi ci rabbuiamo per i cambiamenti di programmi. Ambi gioia, lui si stimerà tutto. Quando venivamo respinti perché non c'era posto per noi, rassicuravo il mio sposo Giuseppe, ciò che sta accadendo a noi è più grande delle chiusure degli uomini. Infine trovammo un riparo e gli angeli non ci abbandonarono. Apparve un angelo ai pastori, non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno, troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lo dava a Dio e diceva gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Gli angeli volevano che i pastori venissero a cercarci per donare anche a noi quell'annuncio di gioia e di pace. È bello vedere come l'invito alla pace e alla gioia arriva prima dall'angelo e adesso ancora dagli angeli nel momento in cui Gesù è nato, no? Come stiamo contemplando in questi giorni. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino adagiato nella mangiatoia, e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Ecco, nel frattempo ricordo che in questo libro, che è stata una strenna, un libro strenna delle edizioni Paoline per il Natale del 2016, c'è a questo punto una bellissima immagine della Sacra Famiglia di Francisco de Zurbarán, dove la Madonna è allatta al bambino sotto gli occhi gioiosi di un Giuseppe giovane pieno di contemplazione per questa scena. Ci prese lo stupore. Era bello per il cielo che Gesù fosse nato lì. Questo è loro, quindi il fatto della grotta, della mangiatoia, vuol dire che il cielo era d'accordo, era tutto previsto. Per questo conservavo nel cuore i modi imprevedibili della vicinanza di Dio. Non ci lasciava soli, ma ci dava notizie poco alla volta, al momento giusto. L'invito alla gioia, più volte ripetuto dagli angeli, mi ha aiutato a conservarla nel cuore. Anche nel dolore straziante per la strage di Erode, nell'umiliazione e nelle fatiche dell'esilio, di fronte alle incomprensioni e alle calunnie dei parenti e dei vicini di casa. Quando tornammo dopo vari anni dall'Egitto, si moltiplicarono i pettegolezzi, le calunnie, le incomprensioni, le critiche. Perché non eravamo tornati? Dove eravamo andati a finire? Era vero che eravamo fuggiti in Egitto e perché? noi non potevamo dire ai nostri concittadini la piena verità, perché volevamo a ogni costo proteggere il bambino. Temevamo ancora le rede di Erode, anche se abitava lontano. Eppure la gioia era come una musica che accompagnava ogni avvenimento. E questa è un'immagine che ci può aiutare, no? Come la colonna sonora, ecco, di ogni episodio della nostra vita. Nel mio cuore comprendevo chi non capiva, perdonavo, custodivo tutto e non dicevo nulla. Lo dico adesso perché può aiutare tutte le mie figlie e i miei figli a sapere che ho avuto una vita complicata come la loro, con molte prove. Sono vostra madre anche in questo. Nella vita pubblica di Gesù aiutavo le donne che lo seguivano. Alcune di loro erano state salvate da Gesù da una vita di sfruttamento. C'era chi pensava che io le organizzassi per continuare a fare la vita di prima. Non mancavano mai le maldicenze. Anche nel miracolo della Pentecoste, quando i miei figli, pieni di Spirito Santo, parlavano con il dono delle lingue, alcuni dissero che erano ubriachi di vino dolce. Ma fu l'occasione che spinse Pietro a spiegare ogni cosa e furono battezzati in 3.000. Ecco, Maria ci aiuta a capire che le difficoltà portano sempre poi un bene più grande, no? Avevo l'esperienza del male che diventa occasione di bene. Per questo ero sempre contenta, anche quando ero triste. E questa è la grandezza di Maria e di Gesù e dei santi, no? Possiamo chiederla sempre come dono, essere contenti anche nei momenti difficili. Mi piaceva diffondere gioia, non mi era difficile, la esprimevo con le parole, con lo sguardo, donando ciò che potevo, cibo, acqua, vestiti, cure, anche a chi non sapeva ringraziare. La esprimevo regalando tempo e ascolto con la conversazione con le vicine di casa, con il canto, con il sorriso. Mi piace sorridere e benedire con il sorriso, amare con il sorriso. Per questo mi piacciono tutte le immagini che mi ricargono così sorridente. Come potevo essere triste con il Figlio di Dio, fonte di ogni gioia, in braccio, anche nella sofferenza? Sapevo che il disegno di Dio vince sempre, che l'amore del Padre copre e vince ogni male. Noi sappiamo che nell'iconografia è molto diffusa anche la Madonna un po' pensierosa, un po' pensando alla passione di Gesù, però ci sono anche alcune immagini bellissime di Maria sorridente. Ecco, io ho avuto questa libertà dell'autore di mettere in cuore a Maria questo gusto, no? di voler essere ritratta come sorridente. Sorrisi a Simeone profeta che prese in braccio il bambino, lo vedevo così felice, anche se mi disse della spada che mi avrebbe trapassato l'anima. Nei 3 giorni di angoscia a cercare Gesù dodicenne a Gerusalemme fu davvero difficile, ma guardavo Giuseppe per incoraggiarlo, lo troveremo. Si affacciò di nuovo il sorriso nel tornare verso casa, anche se non capivo bene quello che era successo. Sorridevo a Gesù per dirgli, sono con te, anche se non capisco, capirò. Sorrisi nel giorno del suo battesimo nel Giordano, volli riempirlo d'amore in quel momento tanto difficile dell'affrontare la sua ora e così prepararlo alle tentazioni di quei giorni nel deserto. Che gioia e che sorriso gli riservai a Cana quando lo vidi cambiare il suo programma. Gli sorrisi nell'ascoltare il discorso delle beatitudini, lo guardavo e mi sentivo davvero beata. Persino sotto la croce, quando mi diede come figlio il discepolo amato, ci fu una gioia profonda come quando una donna partorisce, pur nel dolore, abbracciando il figlio, sorride. Dopo l'incontro con Gesù risorto, il sorriso non mi abbandonò più. Queste sono le immagini più frequenti di Maria che sorride, sono le immagini delle Madonne che trovano Gesù dopo la risurrezione. Anche guardando i discepoli che mi attorniavano quando mio figlio mi chiamò accanto a lui nella gloria, all'assunzione, ma salivo, mi allontanavo da loro, ma sapevo che il mio stare nella Trinità accanto al figlio sarebbe stato occuparmi sempre di tutte le mie figlie e di tutti i miei figli che vivono nel mondo. Per questo mi piacciono di più i quadri della mia assunzione, che mi mostrano con lo sguardo verso i miei figli che rimangono sulla terra e non con lo sguardo verso l'alto. E in effetti anche questo è un altro accenno all'iconografia, no? Che l'iconografia dell'assunzione spesso è Maria che guarda verso l'alto, giustamente guarda un po' l'immagine del guardare la Trinità di Dio, no? Guardare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, però ce ne sono anche alcune, e infatti io, dovendo scegliere un'immagine dell'Assunzione, ho scelto un'immagine in cui Maria invece guarda i 12 discepoli che rimangono sulla terra, che hanno in mano la sua cintura, ecco, così mi è piaciuto scegliere questo tipo di immagine, così come anche tra le altre immagini che ho scelto per questo libro, vi dicevo, ho privilegiato quelle dove Maria, se possibile, ecco, ho trovato la Madonna sorridente.
Molto bello.
Poi della Trinità, e concludo così, ma lo sguardo è verso di voi, non vi perdo mai di vista, vi accompagno sempre. Il mio cielo consiste nel fare del bene ai miei figli, confortandoli con il mio sorriso, con le mie carezze, con la grazia di Dio che passa dalle mie mani. Questo piace molto a Dio e moltiplica sempre la mia gioia. Ecco, io concludo.
Bravo, bravo Don Andrea, bellissimo. Allora, una bella benedizione per il nuovo anno, proprio basandoci su questo titolo, Rallegrati. Percorso della gioia, l'epifania del sorriso. Ecco, che sia così il nuovo anno. Dacci proprio una bella benedizione.
Sì, con l'intercessione di Maria, nostra madre, madre del sorriso e della gioia, che possa intercedere per noi, perché abbiamo questo dono di Dio, questo dono dello Spirito Santo e della gioia, nel nuovo anno, con la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti voi e rimanga sempre.
Amen. Grazie di tutto. Ti auguriamo buon anno e continua a ricordarci di noi, soprattutto nella Santa Messa. E salutaci anche i tuoi cari genitori.
Fantastico, benissimo. Grazie, auguri anche a voi.
A presto, grazie. A questo punto...